Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 58esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Al centro di questo episodio vi è una delle figure più note e importanti del giornalismo italiano del Novecento, Indro Montanelli. Del principe dei giornalisti, Amedeo ripercorrerà la lunga vita, ricordando anche il suo forzato esilio in Svizzera, minuziosamente documentato dalla compianta storica ticinese Renata Broggini. Buon ascolto!
Indro Montanelli è riconosciuto universalmente, o almeno in Italia, come il più grande giornalista del secolo scorso. Il Novecento, il suo secolo, l'ha vissuto dall'inizio alla fine. Era nato infatti il 22 aprile del 1909 a Fucecchio, nella Toscana del nord-ovest. Montanelli ha scritto di tutto e di tutti, ma è altrettanto vero che di lui hanno scritto tutti e quasi di tutto. Le biografie sul personaggio infatti potremmo dire che si sprecano. I suoi allievi, tantissimi, gli hanno dedicato un mucchio di volumi, oggetto di attenzione da parte di professori, colleghi, studenti, lettori o anche semplici e curiosi. Sui cosiddetti allievi di Montanelli c'è un aneddoto curioso. Per gli appassionati di giornalismo si può notare come ad esempio nei curriculum di questi soggetti compaia 1900, per dire 79, 1982 al giornale di Indro Montanelli, complemento di specificazione perché è quel giornale. È raro trovare nei curriculum dei giornalisti, per dire, il Corriere della Sera di questo piuttosto che di quello, la Repubblica di... No, ma il giornale è proprio un marchio di fabbrica di Montanelli e sui curriculum viene specificato, è una cosa abbastanza curiosa. Ed è da questo piccolo episodio che oggi ci avventuriamo nel cercare di comprendere questo personaggio che è stato tutto, è stato un militare, è stato uno scrittore, uno saggista, è stato anche, forse direbbero alcuni, un politico, non perché sia entrato in politica, lo scranno del Senato piuttosto che della Camera l'ha sempre rifiutato, ma d'altra parte Montanelli era di fatto un leader politico. Oggi si direbbe con un anglicismo un opinion maker, è qualcuno che ha dato delle direttive senza avere però d'altra parte pretese di ordine politico. Questo ha creato naturalmente un mito. La storia di Montanelli, la vita di Montanelli, o forse le vite di Montanelli, sono davvero qualcosa di pazzesco. Anche guardato con gli occhi di oggi, Montanelli ha viaggiato un po' dappertutto, tutta l'Europa, certamente, quindi... Per riprendere forse la polemica dell'inizio, non stupisce che alcuni soggetti vogliano fare carrierismo legato al nome del grande vecchio, come era noto tra i suoi pupilli, tra i suoi bambini, i suoi figli, coloro che lavoravano al giornale e che si sentivano non oppressi, ma guardavano in alto questo enorme, monumento. La sua vita, una vita lunga un secolo, l'aneddotica si spreca, continuano a uscire libri su Montanelli e talvolta anche di Montanelli, perché il nostro ha scritto veramente tantissimo, odiato, amato, osannato, detestato. Io credo che lui abbia capito, d'altra parte, gli italiani, e gli italiani da questo punto di vista l'hanno ripagato appunto con tutta una serie di sentimenti abbastanza contrastanti. Lui li aveva naturalmente criticati, ne aveva rilevato anche i difetti, non soltanto dall'inizio degli anni 30, quando iniziò da giovanissimo a collaborare, ma fino proprio alla soglia della morte, dal suo giornale, che rimase sempre il Corriere della Sera, dal quale poi, lo diremo più avanti, uscì in polemica, venne licenziato, ma su questo punto torneremo, ma rimase comunque il suo giornale, il giornale di quella borghesia che lui disprezzava talvolta, o che meglio disprezzava, era in grado di rivelarne e rilevarne ancora gli aspetti più ridicoli, anche perché era assolutamente dotato di una ironia del tutto inusuale. Forse faceva parte dell'arsenale se vogliamo, verbale di questo fegatoso toscano. I giornalisti, si racconta, che lavoravano al giornale erano quasi tentati e speravano di ottenere, magari respirando l'aria montanelliana, la sua capacità di scrittura. C'è un episodio dei suoi ragazzi di bottega, no? Si dice in gergo. Alcuni addirittura aspettavano che arrivasse notte fonda, quando poi il direttore aveva finito di fare il suo giornale nello studio di Via Negri, all'epoca a Milano, per entrare poi nel suo ufficio privato e toccare la famosa lettera 22 da Olivetti. Lettera 22, sulla quale poi Montanelli si era fatto immortalare anche in diverse occasioni, quasi come a cercare di succhiare quella magia che è il talento, e che Montanelli, certamente, che piaccia o no, questo lo riconoscono i suoi innumerevoli avversari politici, ma anche gli avversari di penna, aveva. Montanelli, dicevo, ha viaggiato il mondo, ha incontrato tutti i grandi leader. Si dice che rimpianse di non aver mai incontrato Mao e Stalin, e una volta disse forse era meglio non averli conosciuti, perché magari non avrebbe potuto raccontarcelo. Ebbene, Montanelli, con tutta una serie di incontri, e gli incontri poi sarà anche il titolo di una sua rubrica, gli hanno concesso poi una fama, la fama di un grande italiano, un italiano certamente molto molto orgoglioso di essere, ma che proprio in virtù di essere un grande esperto, un grande conoscitore della cosa italiana, del costume italiano, del particolare, se vogliamo, italiano, si permetteva di criticare il suo paese in una maniera quasi talvolta anche efferata, ma sempre con affetto e con buon gusto. Fu nonno per tanti giornalisti, cronisti, papà per molti nonni giornalisti di oggi. C'è un bellissimo passaggio di un'intervista che si trova su YouTube, facilissimo, concessa in una serie di altre interviste sulla storia d'Italia ad Alain Elkann, il quale una volta gli chiese a proposito degli italiani. Montanelli rispose: io mi ricordo una definizione dell'Italia che mi dette in tempi lontanissimi un mio maestro e anche benefattore, un grande giornalista, Ugo Ietti, il quale appunto disse a Montanelli, a un giovane Montanelli: ma tu non hai ancora capito, l'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria. Ecco, Montanelli aggiunge in seguito, forse maturato, ma già sin dall'inizio della sua carriera giornalistica aveva le idee abbastanza chiare in merito all'Italia e agli italiani. Gli italiani sono i meglio qualificati ad entrare in un calderone multinazionale perché non hanno resistenze nazionali. Intanto hanno dei mestieri in cui sono insuperabili, disse Montanelli a Elkann. Noi in Europa saremo senza dubbio i migliori sarti, i migliori calzolai, i migliori direttori d'albergo, i migliori cuochi, non c'è il minimo dubbio. Nei mestieri servili, voglio dirlo senza intonazioni spregiative, noi siamo imbattibili, assolutamente imbattibili. E questo è vero, perché il genio italiano, soprattutto all'estero, si vede, è ancora un marchio di fabbrica, il savoir-faire italiano. Forse è questo quel made in Italy positivo. Rispetto all'Italia, purtroppo, disse anche che l'Italia no, l'Italia non c'è, l'Italia non ci sarà. Gli italiani hanno certamente, disse Montanelli, un avvenire luminoso davanti a loro, e specialmente fuori dall'Italia. L'Italia no, appunto, l'Italia di oggi è l'Italia che non c'è. Frasi di questo genere, come dire, sono ricevute sempre con polemica. Montanelli, d'altra parte, era forse il re dell'anticonformismo, ma non era un essere anticonformista come molti giornalisti, tra virgolette, oggi, che vanno controcorrente solo per il gusto di andare controcorrente e quindi arrivano a sostenere delle tesi anche abbastanza inaccettabili, che magari addirittura cercano di sdoganare la violenza, o addirittura si mettono contro principi di libertà. Montanelli era certamente controverso, ma nella sua prosa sempre fine, raffinata, emerge sempre una capacità argomentativa che non ha quasi, che non aveva tanti eguali all'inizio della Repubblica, certamente negli anni 50, ma la cosa poi andava avanti fino agli anni 70-80, quindi nella sua tarda età. Montanelli fu un protagonista, ma anche un testimone della storia. È difficile che i giornalisti siano sia protagonisti che spesso invece lo sono, testimoni della storia. Chi studia la storia d'Italia del XX secolo nota che Montanelli c'è sempre stato. Infatti lui lo dice: io ho partecipato a tutte le ubriacature italiane e non me ne pento, infatti lo disse e lo fece, e arriveremo a parlare anche brevemente, perché occorrerebbe una puntata a sé sui rapporti con il ventennio e con Mussolini. Però Montanelli ha regalato anche tutta una serie di aneddotiche e di episodi, ma anche di frasi, i suoi controcorrenti, di aforismi, e quelle frasi che poi oggi leggiamo talvolta sui social media, certamente aiutano a far capire la grandezza di anche un uomo che era in grado di partire da grandi concetti a non a banalizzarli, ma a renderli accessibili a tutti. Il lettore era il suo padrone, come disse più volte, anzi non solo una volta, e ai giovani disse una cosa importante, che credo sia importante non soltanto per loro ma per tutti: battetevi sempre per le cose in cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le battaglie, una sola potete vincerne, quella che si ingaggia ogni mattina quando ci si fa la barba davanti allo specchio. Ecco, essere un uomo quindi con la schiena diritta. Montanelli questo certamente lo fu, nonostante tutto il disprezzo, soprattutto il disprezzo da parte di certi colleghi e di un certo mondo che lui aveva sempre avversato. Ed è un mondo all'epoca molto, molto, molto condizionato da delle mode, da un finto progressivismo, diciamo così, che stava sempre, diciamo, aderente rispetto a sistemi di potere opaco, che non era il potere dei governi o della maggioranza, ma era un potere sottile, un potere culturale. Quando Montanelli fondò il giornale nuovo, l'unico che gli diede un fido bancario fu Roberto Calvi, che poi sappiamo che fine fece, impiccatosi sotto il ponte dei Blackfriars a Londra. La Milano chic mi detesta, io detesto la Milano chic perché mi fa schifo e mi fa ridere. Tipica espressione montanelliana, mi fa ridere, e in effetti era così, perché una certa Milano si era sentita quasi come appoggiare una nuova vague che all'epoca era culturalmente maggioritaria. Su questo non ci sono oramai più dubbi. C'è una frase di Enzo Bettiza, grande, grandissimo giornalista, che fu poi il condirettore del giornale, che disse una volta: Montanelli disprezzava la borghesia che difendeva e ammirava i comunisti che attaccava. Certamente molti comunisti lo stimavano dal punto di vista della sua eleganza, della piuma, della sua capacità di eloquio, i grandi scontri con Forte Braccio, no? Mario Melloni dell'Unità sono ancora forse nella mente e nei ricordi di molti. Montanelli avrebbe ripercorso la sua carriera dicendo: il mio più grosso alleato è il caso, al quale io devo tutto. Sì e no, questo vale un pochettino per tutti. Certamente Montanelli ebbe il fiuto, ma anche un po' la fortuna, in questo senso sì, il caso, di trovarsi in momenti giusti, in posti tra virgolette giusti. Montanelli storico, reporter, scrittore, storico naturalmente, commentatore, non fu certamente mai un santone, era un libertino, forse un libertario, certamente aveva anche venature liberali, e fu il padre certamente di un certo tipo di elegante liberal conservatorismo, non di conservatore liberalismo, ma di un conservatore di natura liberale, quasi de Tocquevilliana, se vogliamo, una cultura che era del tutto aliena rispetto, era ed è del tutto aliena rispetto all'Italia. Qualche parola sul fascismo: Montanelli era un balilla, era nato non era nato sotto il fascio, ma la giovinezza, la spese era del 9, quindi la giovinezza la spese tutta sotto il regime di Mussolini, che poi avrebbe incontrato più volte, e certamente su questo poi andrebbe, ma rimanderei alla lunga letteratura che è stata completata sui suoi rapporti con Mussolini, che occorre dire che non rinnegò mai, tanto è vero che poi sarà lo stesso regime di Mussolini, la Repubblica Sociale più avanti nel 1944, quindi a condannare Montanelli. Montanelli condannato di morte, a morte. Già in questo senso Montanelli fu critico nei confronti del regime, perché fece arrivare durante la guerra di Spagna, quindi 36-39, tutta una serie di notizie che erano anche abbastanza sgradite al regime di Mussolini, e quindi in questo senso fu criticato certamente dal regime. L'onta fascista, che aveva preso poi la stragrande maggioranza di quelli che sarebbero diventate le grandi star del giornalismo, e su questo ci ritorniamo, non lo lasciò mai, anzi lo perseguitò per tutta la vita. Nel 1977, giorno della Repubblica, 2 giugno, venne addirittura gambizzato a Milano, a fianco ai giardini che oggi portano il suo nome, e dove la sua statua viene regolarmente imbrattata. Quindi ci si chiede oggi davvero cos'è il fascismo, se è la libertà di espressione oppure andare a gambizzare la gente piuttosto che lordarne la memoria pubblica. Quindi gambizzato, naturalmente non l'ho detto, ma è sottinteso dalle Brigate Rosse, ovviamente. E poi fonda il giornale, ci ritorneremo, un foglio che non voleva essere di alcun partito politico, infatti poi avrebbe rotto con l'editore Berlusconi nel 1994 su questo. Un giornale fondato a partire dalla sua uscita, dal Corriere della Sera di Ottone, lo anticipavo prima, si parlava di un clima del tutto irrespirabile, perché il giornale della borghesia, e forse sì del liberal conservatorismo, si era poi adattato per motivi di opportunismo, tipico costume italiano, avrebbe anche detto Montanelli, rispetto a una linea che era del tutto aliena a una borghesia industriale, che comunque si era certamente democristiana, ma che aveva d'altra parte abbracciato un, diciamolo pure, un comunismo da salotto all'epoca. Nessuno, come dicevamo prima con Calvi, la questione Calvi, no, gli voleva prestare dei soldi per aprire questo nuovo giornale. Un giornale dal quale fece delle polemiche che sono ancora scolpite nella mente di molti. Turiamoci il naso e votiamo DC, avrebbe scritto in vista delle elezioni del 1976. Montanelli aveva capito, aveva dipinto, aveva narrato, aveva raccontato gli italiani, e una volta disse addirittura che avevano un debole per il manganello, per l'uomo forte, il tutto naturalmente corroborato da uno scarsissimo senso di unità dello Stato che emergeva come una grande e vibrante protesta nell'etica conservatrice, certamente montanelliana, ma anche a fianco di quell'etica più liberale, certamente in materia economica e anche libertina, dal punto di vista etico e dei costumi. Era un uomo che ha visto tanto, ha vissuto tantissimo. E il suo giornale, per ritornare su quell'argomento, era una sorta di subalternità, di tornare alle radici di una borghesia di Milano, Milano alla quale Montanelli fu sempre molto riconoscente. A Milano devo tutto, non è l'unico che l'avrebbe detto, ma certamente fu uno dei figli di Milano, così come il giornale fu uno dei giornali più ricchi dal punto di vista di firme di destra e anche di sinistra, erano prevalentemente, diciamocelo, di destra, ma anche firme internazionali. Come era nato il giornale, del quale tra l'altro il 25 giugno del 2024 ricorrono i 50 anni, era nato da una intervista che il nostro aveva fatto con Cesare Lanza al Mondo, nel quale appunto criticava la proprietà di Giulio Maria Crespi del Corriere della Sera, e venne licenziato da Piero Ottone, venne cacciato e incaricò una volta fuori dal giornale il giovane Bettiz di portarli, sottrarre al Corriere, appunto decisamente spostato a sinistra, delle nuove leve per il suo progetto. Tra i grandi ricordiamo il letterato Guido Piovene, ma anche Gianni Granzotto. Molti anche non venivano dal Corriere della Sera, pensiamo a quelli del Corriere dell'Informazione, dell'Europeo, di Epoca, della Stampa e anche del Giorno. Dunque 25 giugno 1974 il giornale si chiama il Giornale Nuovo perché il giornale era una testata già registrata presso il Tribunale di Varese e dunque il battesimo del fuoco che lo attese in edicola pochi giorni dopo, dopo i numeri zero, fu un successo. Era brutto questo giornale, lo avrebbero detto anche i suoi amici Mario Cervio, Gian Galeazzo, Biazzi Vergani, che nei diari sulla direzione Montanelli dissero che è un giornale un po' bruttino a livello grafico. Tra l'altro il nome della testata venne suggerito da Giorgio Soavi, grande amico di Montanelli. Montanelli che voleva chiamarlo La Posta, ecco, un nome che non era molto, come si dice, appealing per un nuovo lettorato. Cos'era questo giornale? Era il frutto di un grande impegno di un uomo che toscanamente testardo, cocciuto, volenteroso e certamente controcorrente, operoso e anticonformista, non si stancava di fare quello che amava e ha sempre amato e ha sempre rivendicato, e ovvero sia la scrittura, scrivere. Le battaglie che Montanelli faceva erano anche delle battaglie per poi esprimersi e scrivere sempre, sempre di più. L'uomo che scriveva sull'acqua, no? Si è detto. Su poi Montanelli, l'abbiamo detto prima, la questione fascista che ha pesato, ed ha pesato veramente incredibilmente fino all'ultimo: colonialista, misantropo, con manie di protagonismo, gonfiatore di storie e opportunista. Sono queste tra le accuse principali che vengono mosse ancora oggi quando si esplora il passato del Fu Cecchiese in merito al fascismo. Montanelli non negò mai la sua adesione al fascismo, non votò per la Repubblica, votò per la monarchia, e visto che siamo una trasmissione elvetica, dobbiamo naturalmente parlare di quando Montanelli venne condannato a morte e poi nel 1944 fece un espatrio e venne in Svizzera dove lui ovviamente ammirava il sistema federale elvetico, e il Ticino sembrerebbe che l'abbia accolto. Lo studio più esaustivo sul Montanelli alpino, per così dire, è quello della storica ticinese Renata Broggini, che è scomparsa pochi anni fa, e secondo la quale Montanelli, e questa era una cosa tipica di Montanelli, avrebbe un po' gonfiato alcuni tratti biografici dopo l'invasione dal San Vittore e poi l'arrivo in Svizzera. San Vittore, dove tra l'altro avrebbe conosciuto Mike Bongiorno, un giovanissimo ragazzo americano che si trovava lì a fare il corrierino da una cella all'altra. Scappò a Luino, dunque arrivò alla frontiera di Novazzano e dunque a Lugano a piedi. Collaborò con l'Illustrazione ticinese, e con cui pubblicò poi un romanzo che si chiama Drei Kreuze, che Tre Croci. A Lugano naturalmente sarebbe venuto diverse volte, avrebbe anche avuto relazioni di amicizia con Vittorio Emanuele di Savoia, ma soprattutto con il suo grande maestro, che è morto a oltre 100 anni, che era Giuseppe Prezzolini, che stava tra l'altro in via Motta. Naturalmente nella lunga lista delle accuse che si fanno a Montanelli c'è anche quella di essere un opportunista, naturalmente un voltagabbana. Ma voltagabbana forse erano coloro che appunto sostenevano un'idea e poi ne avevano altre. Appunto un Corriere della Sera che guardava a sinistra era un'aberrazione, se vogliamo, ai tempi. Sulla questione del fascismo, sulla quale rientro ancora per la terza volta, è fastidioso piuttosto che abbastanza ridicolo notare che Montanelli smise di essere tra virgolette fascista quando venne fuori qualcuno che era più fascista tra virgolette di lui, e cioè l'editore Berlusconi. Sul divorzio tra Montanelli e Berlusconi non entro, ma tuttavia è ovvio che Montanelli venne purtroppo riabilitato in funzione anti-berlusconiana, e in questo senso è abbastanza, come ho già detto, ridicolo che un personaggio a giusto, torto ragione, che era stato avversato per 60 anni, poi divenne immediatamente il paladino della Repubblica. Addirittura Montanelli venne accusato invece dall'altra parte, dei suoi ex lettori, di essere diventato comunista per una sua partecipazione alla festa dell'unità. Quindi lunga carriera, ma arrivò alla fine della sua lunga e tormentata esistenza, come disse proprio Montanelli, a sentirsi essere tacciato di essere comunista, il che rivela anche aspetti abbastanza un pochettino grotteschi rispetto a una critica che talvolta è becera, e che proprio all'epoca si fece addirittura si fece politica, perché se vogliamo è proprio con l'arrivo della cosiddetta Seconda Repubblica che c'è uno scadere dei toni e certamente dei contenuti delle accuse. Quello che ovviamente è da notare è che Montanelli disprezzava ovviamente un certo tipo di antifascismo militante. L'antifascismo militante che era stato poi preso, imbracciato da molti fascisti. Pensiamo a Dario Fo, pensiamo a Eugenio Scalfari, a Norberto Bobbio, a Giorgio Bocca, ma anche a Mintore Fanfani, anche Giuseppe Ungaretti, Carlo Emilio Gadda, Curzio Malaparte furono fascisti e la cosa non disturbò nessuno. Quindi tante volte penso personalmente, opinione del tutto personale, che sorge il sospetto che gli attacchi a Montanelli non derivassero tanto dal fatto che egli era, come egli disse più volte, un ex fascista. Montanelli dava essenzialmente fastidio per le sue prese di posizioni nelle vicende politiche, vicende sociali, nelle vicende economiche e soprattutto nelle faccende culturali. Molti hanno campato di antifascismo a lungo, Montanelli invece riusciva a campare con la forza delle sue idee giuste, idee sbagliate, idee giustissime o idee sbagliatissime. Ecco, Montanelli, da questo punto di vista, non si può dire che fu sempre coerente, perché è difficile mantenere una coerenza con 75 o 70 anni di vita pubblica dove si scrive, ma certamente non lo si può accusare di essere stato in malafede, da questo punto di vista. Montanelli, certamente adorato, odiato, come dicevamo all'inizio, però un uomo che certamente amava il suo paese, amava il suo mestiere. È morto il 22 luglio del 2001, oltre una ventina di anni fa, e sulle colonne del Corriere della Sera consegnò il suo ultimo coup de théâtre, si direbbe, un autonecrologio, qualcosa di abbastanza inedito. Era l'ultimo tratto di vivissima originalità da quello che è, e quindi finiamo da dove siamo, dove abbiamo cominciato: il grande principe dei giornalisti italiani.
Siamo così giunti alla fine anche del 58esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.